Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio, quindi dedicato ai film brutti, come nel precedente podcast che ho caricato su Spotify. E come sempre, vi ringrazio per l'ascolto. Mi potete trovare su Twitch come Pensieri Oltre la Barriera e direi di riprendere. Ci eravamo fermati la scorsa puntata con il titolo Volo per l'Inferno, che purtroppo è italiano, quindi ho parlato anche la scorsa volta di film italiani, su come anche in chiave moderna hanno pochissimo budget, nonostante ci sono dei registi preparatissimi. Mi viene in mente Across the River, fatto mi sembra da Lorenzo Bianchini, ora comunque il nome mi sfugge, però che si vede che è un regista capace, ma purtroppo ha fatto film o fa film con praticamente pochissimo budget. La cosa mi indispone un sacco, perché comunque questi registi bravi bisognerebbe farli lavorare, secondo me, con un bel po' di budget. Partiamo poi col prossimo, La Tomba 2006. La trama è questa: ucciso dalle guardie del re durante il rito che prevedeva il sacrificio di 7 vergini per resuscitare la crudele dea Quatique, il supremo sacerdote Tatamacri torna in vita 2000 anni dopo, più tardi, nel tempio a San Isidro in Messico, dove sono in visita alcuni studenti insieme al loro professore di archeologia. Una voce narrante degna di un documentario pedagogico, no, accompagna una delle ultime fatiche di Bruno Mattei, che qui si firma David Hunter, che ricordiamo tra l'altro per aver filmato Terminator 2 alla matriciana. Terminator 2 è uno di quei sequel apocrifi che uscì negli anni 80. Girata in un digitale della soap opera che scoppiazza la mummia, ecco giusto. La recitazione inesistente e i costumi da festa di carnevale accentuano ulteriormente il sapore amatoriale. Questo film l'ho trovato a 50 centesimi e non l'ho voluto neanche comprare, per chissà quale motivo, tra l'altro, mi viene in mente. Il prossimo è Troppo belli. Allora, io ho visto un sacco di film nella mia vita, ma io metto Troppo belli insieme a Parentesi tonde i film più brutti che io abbia mai visto. Ma questa è la mia valutazione personale, quindi si può anche essere non d'accordo, chiaramente. Allora, il titolo del film, tra l'altro, recita questo. Su questo sito dicono: Ve li meritate Costantino e Daniele. Sembra uno sfogo alla Nanni Moretti. E infatti lo è. Non bastava la TV spazzatura, ecco il cinema monezzaro, quello della messa in scena da soap opera scadente, della recitazione penosa e della sceneggiatura scritta a penna su un pacchetto di sigarette. E devo purtroppo dare ragione a questa cosa. Troppo belli avrà sempre un posto di prima fila riservato. Eravamo indecisi quale boiata inserire tra questo box office di Ezio Greggio, che al confronto sembra via col vento, Alex l'Ariete e il tremendo Dreamland, la terra dei sogni. Ha vinto la simpatia dei due bellocci, lampadari protagonisti spariti fortunatamente dalla circolazione dopo essere stati miracolati. Giudizio, a mio avviso, forse un po' accentuato, ma effettivamente devo dire la verità, è un film veramente terribile. La storia appunto di questi due che devono essere troppo belli, ma sono delle persone qualunque in questo film, non sono modelli e cose del genere. E cercano tutto i modi possibili, in tutto, e sottolineo tutto, per diventare famose e quindi diventare troppo belli. C'è una scena aberrante, secondo me, che è quella delle ragazzine che gli comprano le mutande a 50 euro, cioè, che è tremendo a mio avviso. Così come quella di, mi sembra, Daniele, che va a, concedetemi questo termine, ripassare la produttrice, così diventa famoso. E poi c'è un'altra scena che però questa mi dicono che può succedere. La sua ex di uno dei due lo chiama, si incontrano e lei dice a lui che si deve sposare con il suo compagno, non so, e che vorrebbe Daniele o Costantino, uno dei due, come testimone. Ma se io lo avessi detto a una mia ex, cioè che mi devo sposare, che la volevo come testimone, questa non solo penso che mi picchiava brutalmente, quindi è una situazione che è molto improbabile, va, mettiamola così. Quindi, poi qua viene citato Box Office 3D di Ezio Greggio, che quello è veramente, anche quello è brutto, perché ha delle scene che ricordano molto gli sketch alla Striscia la Notizia, che io personalmente non amo profondamente, anzi non amo da quando praticamente penso 8 anni, penso 10 anni anche l'ultima volta che l'ho visto, ma Box Office è veramente tremendo, eh? E qua abbiamo un altro film, Parentesi Tonde. E questo se l'ha giocato parecchio con Troppo Belli, tra quelli più brutti che io ho visto, perché anche questo è abbastanza terribile, ma poi la trama non si capisce molto bene, cioè fermi tutti, abbiamo l'unico attore, si fa per dire al mondo, che recita con la voce da Batman, e che è Karim Capuano, quello che viene chiamato l'Orco, non ho paura a chiedere come mai, ex cronista uomini e donne. Protagonista del si sa di chi può parentesi, una cavolata così non si era mai vista da quando l'uomo inventò il cinema, direbbe il Montesano di Febbre da cavallo. Da dove cominciare? Il cast è uno sparuto gruppo di carneadi del piccolo schermo: Flavia Vento, Giuseppe Casella, Marco Columbro. Ah no, aspetta, questa qua di Marco Columbro va spiegata, perché in una scena all'improvviso si vede in un frame Marco Columbro. E non so se lui è volontario apparso in questo film o no, così come Flavia Vento appaiono in qualche frame durante il film, ma non ho capito se loro lo sapevano, perché altrimenti hanno rubato delle immagini. Però c'è anche Eva Enger, che a quanto mi ricordi non viene ricordata per Parentesi Tonde, ma viene ricordata per un'altra tipologia di film, e i maschietti hanno capito tranquillamente di cosa sto parlando. C'è anche Raffaella Leciso, con risultati anche qui di recitazione abbastanza drammatici. Tutto sommato, non so se è peggio questo Parentesi Tonde, proprio non capisco quale dei due può essere effettivamente un dramma. Prossimo film è Disaster Movie. Allora, anche qui l'ho abbastanza visto questo film, sono rimasto abbastanza, boh, abbastanza stranito quando l'ho visto. Questo Disaster Movie non può essere definito film in senso stretto, è una sequela di scene conclusionate che in teoria, basandosi su gag, dovrebbe fare ridere, invece mette lo spettatore decisamente a disagio. Il momento più emozionante di tutti i 90 minuti è quando appaiono i titoli di coda. Però devo effettivamente dire che sono d'accordo con la recensione su questo sito qua, vi ricordo che sto leggendo un sito, tutte queste valutazioni che però diciamo mi trovano abbastanza d'accordo. Per gli sventurati eroi che hanno saputo resistere fino alla fine è qualcosa di liberatorio, paragonabile agli ultimi 195 metri di un maratoneta. No. Prossimo film, Impotenti esistenziali. Questo io non so come recensirlo, nel senso che non l'ho mai visto, a differenza degli altri, ma il titolo non fa presumere niente di buono. Interessato a sovvertire e criticare l'eccessivo permissivismo tricolore, uno psicologo, presidente di un'associazione sui diritti civili, intreccia una storia d'amore con Francesca, ovvero Antonella Ponziani, incontrata in un locale per scambio di coppie. Ecco, la cosa no, non può che essere su una brutta strada. Anche il regista del film, il protagonista Giuseppe Cirillo, è nella realtà fondatore della scuola italiana di corteggiamento, mamma mia. Nel titolo di coda è riportato il tuo numero di telefono, quindi sembra veramente una slecchinata pazzesca sul lavoro. Vabbè, radunato un assurdo cast comprendente Alvaro Vitali, Tinto Brass, Sandra Milo, le vecchie glorie della musica, Gianni Nazzaro e Don Baci, ma perché? Mette in piedi quello che non manifesta altro che connotati di pretesto attraverso cui sfoggiare le doti di sessuologia, ma perché metti Sandra Milo, Tinto Brass, ma perché? Ma che cast è? Io temo che questo sarà uno di quei film, penso terribili, però non l'ho visto. A partire dai titoli di testa, che sembrano quelli di un filmino matrimoniale, si sprofonda in un grottesco filosofeggiare continuo sui diversi aspetti della società, da recitazioni inesistenti e strafalcioni tecnici a non finire. Uno dei più grandi interrogativi del cinema, se tale si può chiamare nostrano. Vabbè. E qua andiamo su un altro film che so che c'è un seguito, perché in realtà il seguito lo conosco. Birdemic Shock and Terror 2010. Dimenticate gli uccelli di Hitchcock, Birdemic infanga la memoria di un classico della settima arte, Uno dei film più imbarazzanti della storia dell'umanità. Roba da conati a fiotti. Ma non lo so, non è peggio probabilmente di Parentesi Tonde, sto film. Gli effetti digitali sono clamorosamente miseri, con degli aquilotti svolazzanti, posticci realizzati con tutta probabilità, pescando nella preistoria dell'effettica digitale. Per metà film non accade nulla, poi appare le terribili aquile e vengono combattute a colpi di stampelle. Purtroppo me lo ricordo, questo effettivamente mi ricordo queste scene di loro che li picchiano con le stampelle, incredibile. Montaggio assurdo, sonoro non pervenuto, si fatica a comprendere il parlato, la tratti degli attori. Se esiste la palma di film più ignobile, Birdemic attende di conoscere il suo sfidante. Viene voglia di rivedersi tutta d'un fiato la saga di Sharknado. Ah, io poi so che c'è anche un seguito che, e dicono sia anche peggio di questo. America Qua, 2013. Derubato appena arrivato in Italia per un viaggio alla scoperta dei valori, dell'amicizia e dell'amore, un giovane neolaureato di buona famiglia trova conforto in un nuovo conoscente, autoproclamatosi re di Bologna. Ma perché? Ma come re di Bologna? È soltanto il primo di una serie di personaggi destinati a girare intorno al protagonista, Bobby Kennedy III, la cui esperienza è vissuta quando scelse di completare i suoi studi universitari nello stivale tricolore, viene trasformata in una commedia on the road da Marco Bellone e Giovanni Consoni. Quindi praticamente sto tizio che chiama Kennedy, il nome non fa presagire comunque nulla di buono, effettivamente. Bobby Kennedy III mi viene da pensare qualcosa di terribile, però quanto sia questo film. Tra penosi dialoghi, pessima recitazione, ulteriormente penalizzata da un mediocre doppiaggio, l'impressione è quella di trovarsi dinanzi al soporifero resoconto di una vacanza effettuata dal discendente della famosa dinastia americana. Ah, allora è un discendente sto qua, ok. Mentre Woody Allen girava a Roma il suo To Rome with Love, da cui vengono recuperati Alessandra Mastronardi e un Alec Baldwin, grottescamente coinvolti in una sola sequenza al telefono, sebbene il suo nome compare solo nei titoli. Bello. Sangue sparso. La debuttante dietro la macchina da presa Emma Morricone, oddio, veste anche i panni della protagonista, militante della MSI, che si batte per affermare la verità sulla morte del marito e la cui la sorella si innamora di un ragazzo apparentemente all'opposta fazione politica, senza che nessuno dei due ne sia al corrente. Ambientata nel 1978 e nel 1983 per rievocare l'uccisione dei tre militanti Missini, Franco Bigozzetti, Francesco Cavata e Stefano Recchioni nel quartier Tuscolano a Roma, una panoramica dello stile di vita degli anni di piombo, effettuata attraverso una messa in scena talmente approssimativa da rendere confuso e difficilmente comprensibile il tutto. Ritmi da telenovela, recitazione pessima, evidentemente povertà di mezzi. Sembra di assistere a un'interminabile sequenza di Macio Capatò. No! Dark Side Witch, quindi siamo al penultimo film di questo sito. Progetti sul rogo nel 1589, sei donne accusate di stregoneria rinascono assetate di sangue ai giorni nostri. Mentre, sotto le spoglie di un parroco, il demone Pazuzu trama per sovvertire l'ordine cosmico tra il bene e il male. Sembra una trama abbastanza interessante in realtà, eh? Il regista stesso, Gerard Diefenthal, nei panni di un esorcista sfoggiante un accento fin troppo simile a quello del cantante Mahler. No. Abbiamo una sorta di lucertolone realizzata attraverso una pessima computer grafica, una fotografia da prodotto televisivo regionale e improbabili vertigini dall'aspetto di pornostar che fanno sembrare tutto un'arte. Ti anche un'esplicita ma finissima fellazione. No, ma come? Ma porca miseria. Con annesso plot, solo naturale ambientazione degna del telefilm di Don Matteo. Sì, ce lo vedo mica Don Matteo contro il demone Pazuzu. Potrebbe essere un grande film. E se lo vogliamo sulla recitazione e i dialoghi, chiediamoci cosa abbia spinto l'ex starlet Barbara Boucher a prendermi parte. Cioè, Barbara Boucher qui, no, vabbè. Ma perché una grande attrice così va a fare ste robe? Mamma mia. Quel venerdì 30 dicembre 2016, proprietario di una tipografia dove stampa e realizza materiale destinato alla produzione dei film, Tonino Abale è un gestore di sale cinematografiche. Affiancato dietro la camera di ripresa da Dario Germani, dirige e interpreta quest'opera autobiografica, che però non riesce in alcun modo a fornire una linea narrativa da seguire per comprendere quale sia stato l'inter della sua storia. Lungaggini narrative, piattezza imperante, inquadrature fuori fuoco, dialoghi ridicoli, tanto invadente quanto indigeribile colonna sonora completa il tutt'altro che confortante quadro di un'operazione da sapore fortemente amatoriale. Diciamo che sono andati anche leggeri, perché questi film molti sono effettivamente veramente assurdi, eh. Qua poi si può anche citare film come appunto Troppo Belli, Alex e l'Ariete, ma ci sono tantissimi altri brutti. E alcuni per esempio di Ed Wood, anche se Ed Wood non aveva proprio soldi, faceva tutto in maniera artigianale, che secondo me lo rende un buonissimo regista, perché se avesse avuto i soldi probabilmente avrebbe fatto grandi cose. E poi c'è il film di Tim Burton, dove appunto c'è un Johnny Depp, se non erro, nella parte di Ed Wood, e mi sembra, se non ricordo male, Scarlett Johansson. Film brutti ce ne sono tantissimi, perché poi abbiamo roba italiana, quasi sempre è italiana, la roba brutta. Cito anche un po' in maniera sparsa Saturno 3, Windows, altri film più brutti di sempre, Manic, eccetera eccetera. Però alcuni sono brutti non perché effettivamente c'è un problema del regista, ma perché mancano i soldi? È un po'. È come quando tu vuoi fare un fantasy con pochi soldi. E mi viene in mente un film spagnolo che si chiama, mi sembra, I Cavalieri del Santo Graal, che con i soldi non sarebbe brutto, perché la trama c'è di questi cavalieri che devono andare a prendere il Graal. Ma il problema è che mancano i soldi, ed è una cosa che nel cinema, purtroppo, se vuoi fare certi generi, come appunto può essere un film fantasy, devi per forza avere i soldi. Mentre nell'horror invece non necessiti di tanti soldi, perché anche Sinister, il primo film che mi viene in mente, è stato fatto con 6-7 milioni, ed è bello perché ha un'accelerazione dove deve stare, ti inquieta veramente il primo Sinister, perché poi il seguito di Sinister in realtà non è all'altezza del primo, a mio avviso. Poi altri film a pochissimo budget sono stati il primo Paranormal Activity, che anche questo con 6 milioni ne ha incassati tipo 200. Anche se devo dire che Paranormal Activity non è granché, a mio avviso sempre, è tutto soggettivo. Ci sono altri film che sono la pietra miliare dei film di documentari, vedi Blair Witch Project, anche se col Diary of the Dead di Romero. Rec è bellissimo ed è tutto ambientato in un caseggiato, quindi non può essere costato tanto. Rec è veramente bellissimo, a differenza di Quarantena, che è quello americano, non è effettivamente granché come film. Quindi il fantasy, magari i film di supereroe hanno bisogno per forza di ingenti somme, perché sennò non combinano nulla. A differenza dell'horror, magari horror e commedie che magari non hanno bisogno di pochi soldi. Allora, io darei appuntamento al prossimo podcast. Un grazie a chiunque mi seguirà. Chiaramente vi aspetto su Twitch come Pensieri Oltre la Barriera, su Facebook, su YouTube come pagina appunto del programma. La prossima puntata chiaramente andremo a leggere magari altri argomenti, siccome qua tratterò tutti gli argomenti. Saranno magari un po' alimentari ancora i film, perché come vedo ce n'è tanti brutti di film, quindi effettivamente dovrò fare sicuramente una terza parte. Però detto quello, vi auguro un buonissimo proseguimento, sempre con questo canale. Ciao.